sentite tutti questi versetti, sono praticamente la prima metà del capitolo 10, la finale del capitolo 9, sono tutti ammonimenti a quella parte della comunità che si ritenevano i cristiani più forti e che potevano rischiare di scambiare la propria libertà di coscienza con una forma di superbia, di presunzione di essere al di là del bene e del male, di essere stati ormai immunizzati, come dicevo. Dunque, è tutta una ammonizione molto seria e molto severa a coloro che pensano che si possa essere cristiani senza pagarne le conseguenze, senza impegno a buon mercato. Quasi che appunto i sacramenti, come il battesimo, fossero una specie di magica trasformazione che non richiede più conseguenze, che non comporta più delle scelte, dei sacrifici, delle rinunce. Chi vuol venire dietro me, no? Con grandi rinneghi se stesso. Perciò, miei cari, e qui tocca l'altro tasto parallelo a questo, cioè torna al discorso degli idolotiti, perciò, miei cari, badate bene che quando dite che tanto mangiare carne gli idoli sono nulla, quindi possiamo continuare a vivere come prima, a frequentare le amicizie di prima, a fare le cose che facevamo prima, badate bene che questo non significhi che restate legati all'idolatria. Cioè che questa non sia una scusa per dire che la conversione non richiede nessuno sforzo, nessun cambiamento, nessuna rinuncia, tutto come prima. Quindi che la conversione al cristianesimo sia una posizione comoda, perché badate bene che sotto questa scusa, sotto questo modo di pensare, si potrebbe nascondere il fatto che voi in fondo non vi siete convertiti. Voi continuate ad essere in una religiosità egoistica, dove non è Dio che si adora, ma voi stessi. O, se non voi stessi, quello che vi pare piace, che è, di nuovo, l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico, cioè state attenti a capire bene quello che vi dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, cioè il calice della cena pasquale, della cena eucaristica, che si chiama calice della benedizione perché, come dicono i racconti dell'ultima cena, come è vero anche oggi della cena pasquale, di ogni volta che ci si mette a mangiare, prima di mangiare o prima di bere, la preghiera di benedizione, che vuol dire la preghiera di ringraziamento, la preghiera di lode. Quindi il calice della benedizione, lui si riferisce al calice dell'Eucaristia, che noi benediciamo, che noi beviamo pronunciando la preghiera di benedizione, non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo, anche qui si capisce dal contesto che è quello dell'Eucaristia, non è forse comunione con il corpo di Cristo? E quindi un'altra conseguenza, comunione con il corpo di Cristo significa comunione tra di noi, poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo, perché partecipiamo tutti dell'unico pane. Del resto guardate quello che fanno gli ebrei quando mangiano le vittime dei loro sacrifici, non pensano forse di essere in comunione con Dio? Quindi noi, quando beviamo il calice dell'Eucaristia, mangiamo il pane dell'Eucaristia, non siamo forse con questo, non diciamo forse con questo di essere un tutt'uno con Cristo? Non vogliamo in questo modo fare comunione con Lui e poi di conseguenza tra di noi? Allora, che cosa intendo dire con questo? Che la carne immolata agli idoli sia qualcosa di maligno, di malvagio, oppure che un idolo valga qualche cosa? Non certamente. Perché i sacrifici fatti dai pagani ai loro idoli sono fatti non a Dio, ma, non essendo fatti a Dio, sono fatti ai nemici di Dio, quelli che la Bibbia chiama Satana e i suoi alleati, i demoni. Ora, perché vi dico così? Fuggite l'idolatria, state attenti che la vostra comunella con i templi o con le amicizie di prima non significhi che voi non vi siete affatto convertiti. State attenti, voglio dire che partecipare ai sacrifici pagani non significa partecipare a qualcosa che non ha nessuna relazione con il regno di Satana, perché il regista dell'idolatria è sempre l'avversario di Dio. E allora io non voglio che voi, col pretesto che tanto le carni immolate agli idoli, gli idoli sono niente, le carni immolate agli idoli non valgono niente, non inquinano nessuno, non voglio che continuiate a restare in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O non vorrete forse provocare la gelosia del Signore o pensare di essere più forti di Lui? Dunque sentite che Paolo dà una botta nel cerchio e una nella botte. Evidentemente sa che nella sua comunità queste due categorie che rischiano la conflittualità tra di loro, perché un gruppo pensa che uno è libero di fare quel che vuole perché ormai ha capito che gli idoli sono niente, che la carne è molata agli idoli è nient'altro che un cibo, punto e basta, e quell'altro gruppo invece di coloro che pensano che partecipare ai sacrifici, andare a frequentare i templi, questo è tradimento. Di fronte a queste due categorie di persone, Paolo, vedete quante distinzioni fa, e dice: prima di tutto il primato della carità sulla libertà di coscienza. Poi dice: se uno pensa che gli idoli sono niente e che mangiare le carni agli idoli quindi è assolutamente lecito, ha ragione, ma basta che tenga conto della coscienza più debole e non crei scandalo e difficoltà agli altri. Terzo, attenzione, chi è che pensa che tutto è lecito e che può fare quello che vuole perché tanto non è compromessa la sua coscienza. Attenzione, perché non è sempre vero. Dietro a questo atteggiamento si può nascondere non la giusta libertà di coscienza, ma la presunzione, la superbia o addirittura l'ipocrisia. Cioè il pensare che uno sia immunizzato dal battesimo e con questa scusa si permette di continuare a vivere come prima, di fare quello che faceva prima. Nessuna rottura, nessun prezzo da pagare, nessuna conseguenza dalla conversione. Una storia di questo genere non mi piace per niente, puzza di bruciapiccio, diremmo noi oggi. Chi pensa che la conversione sia buon mercato si sbaglia, chi pensa che la conversione non comporti delle conseguenze si sbaglia, chi pensa di essersi immunizzato col battesimo si sbaglia. Attenzione, perché nell'idolatria e nella frequentazione dell'idolatria potrebbe esserci un sottile inganno da parte di Satana. Vedete che l'autore, nella nostra risposta alla domanda sugli idolotiti, fa le sue distinzioni. Evidentemente conosce i suoi polli, come diremmo noi oggi, cioè conosce che ha di fronte una comunità giovane, appena nata, con dei neoconvertiti che per un verso sono degli entusiasti, per l'altro verso sono esposti ad ogni rischio di fraintendimento, di superbia, di presunzione, come abbiamo visto del resto nei primi quattro capitoli della nostra lettera, quando Paolo rimprovera aspramente i suoi cristiani perché hanno confuso i fischi con i fiaschi e dice: come? Io sono di Paolo, io sono di Apollo, scherzate, avete scambiato per Cristo i vostri ministri, i suoi ministri, e dietro la scusa di avere fatto la gara in nome dei vostri predicatori non si è nascosto forse il vostro orgoglio, la vostra superbia? Vi ricordate nei primi capitoli, no? C'era questa questione qui. Nel capitolo 5-6, altrettanto, in un altro caso, quello delle relazioni sessuali, Paolo fa notare, rimproverando aspramente, che hanno scambiato i fischi per i fiaschi. Anche là, vi ricordate, nel capitolo sesto c'era lo slogan "tutto mi è lecito", lo ricordate, uguale uguale, come qui, capitolo sesto, versetto 12. Tutto mi è lecito, voi mi direte, ma non tutto va bene. Tutto mi è lecito, voi mi direte, ma io non posso lasciarmi dominare da nulla. Sentite che il rischio di una conversione al cristianesimo in una comunità giovanissima che veniva dove veniva scambiata la conversione per una specie di privilegio e il battesimo come una specie di magia era un rischio che l'apostolo considerava molto concreto e che portava delle confusioni gigantesche su cui egli ritiene di dover fare chiarezza molto, con molta precisione, con molte distinzioni, come vedete qui. E, d'altra parte, anche oggi, dove ci sono le giovani comunità cristiane, come nei paesi cosiddetti di missione, la conversione, la giovane conversione degli inizi, comporta una serie di equivoci a cui i cosiddetti missionari devono fare estrema attenzione, molta attenzione, e che non sempre si fa attenzione come si deve. Ad esempio, io ho conosciuto un mucchio di miei amici africani, sacerdoti africani, studiavano a Roma, quali hanno scambiato il sacerdozio cristiano per una specie di privilegio, dando seri grattacapi alla Chiesa africana. E purtroppo questa cosa è un rischio molto molto frequente tra i convertiti. Vedete che qui abbiamo di fronte una situazione simile. che dunque si comprende storicamente molto bene. Ma adesso, al di là della comprensione di come corretta, di come si svolgevano le cose a cui Paolo scrive, adesso al di là di questo cosa c'è? Che questa è parola di Dio per noi. Cioè qui, tra queste righe, dopo aver ben capito di che cosa parlavano quella volta, adesso ci sono delle chiamate, degli appelli, dei messaggi di vita cristiana, di conversione autentica per noi oggi, che sono facilmente riconoscibili. Ad esempio, la faccenda della gara, e quindi l'ammonimento che non esiste conversione autentica a buon mercato. Ditemi se questo non è di estrema qualità. Chiunque creda di essere cristiano, e di esserlo già diventato magari in maniera ormai irreversibile, chiunque crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Altro ammonimento, l'idolatria. Guardatevi bene dalla idolatria. Voi non siete immuni dall'idolatria. Ditemi se questo non è di attualità tutti i giorni. Ditemi se noi non siamo continuamente esposti all'idolatria. Ma dovunque ti volti esistono degli idoli ben precisi e ben nascosti, sottilmente presentati come non degli idoli ma la libertà, oppure tutto mi è lecito. Ditemi se questo non è di attualità. Bruciante. L'appello che Paolo fa a guardare nella Bibbia come lo specchio nel quale si rispecchia quello che dobbiamo fare noi, cioè ad usare la Bibbia come uno specchio, come parola di vita, come parola da attualizzare. Ditemi se non è preziosissimo. Tutto ciò che è stato scritto è stato scritto per noi, dunque ad attualizzare. Ditemi se questo non è roba da mangiare, cioè pronta per l'uso. Questi non sono più discorsi per la comunità cristiana di Corinto. Dunque, come sempre, l'abbiamo detto ormai tante volte, prima di tutto bisogna capire bene che cosa la Bibbia vuol dire, qualunque pagina sia, a quei tempi. Perché solo dopo aver capito bene quello si può fare bene l'attualizzazione. Ma guai se ci si limitasse a capire bene quello senza fare l'altro passo, perché allora abbiamo trasformato la Bibbia in un libro di storia. Libro di biblioteca, libro di museo, dove si va a leggere qualche curiosità dei tempi antichi. Sono stato chiaro?
Sì, perché
quale sarebbe l'ermeneutica? Le due facce dell'ermeneutica sono la comprensione e l'attualizzazione, una legata all'altra. Non una senza l'altra, perché allora non si verifica più né l'una né l'altra, ma la contraffazione e dell'una e dell'altra. Non è possibile attualizzare senza capire, come non è possibile capire senza attualizzare.
Qui mi ha fatto pensare tutto questo gran dibattito sulle carni immolate, mi ha fatto pensare che, così, che è un problema che un pochino io, per loro il problema delle carni in quanto tali non esisteva proprio, cioè del mangiare le carni, il problema mondo.
Cioè,
il problema del mangiare la carne, l'alimentazione vegetariana, uccidere gli animali, questo proprio non esisteva.
No, qui no, a Corinto per carità.
No, Corinto, Paolo non era di Corinto.
No, no.
Per lui, per farlo, io dico nella prima comunità cristiana. Perché Paolo, no, diciamo.
Adesso parliamo delle prime comunità cristiane delle metropoli, quando parliamo di Paolo. Quindi assolutamente non esiste.
Però neanche Paolo ce l'ha.
Paolo personalmente non lo sappiamo, perché dalle lettere di Paolo conosciamo quello che dice agli altri, non quello che fa lui per sé. Noi non sappiamo se lui era stato educato in modo, diciamo, più diverso, rigoroso su questo argomento. Non lo sappiamo. Certamente le comunità cristiane metropolitane, tipo quella di Corinto, vivevano in un ambiente dove questa roba era ce n'è un qualche accenno invece nell'Antico Testamento. Permettete nell'Antico Testamento invece c'è qualche accenno al vegetarianesimo come regola di vita. Non nel nuovo.
Anche perché dice tutti i cibi sono stati creati da Dio per dare la
vita. Sì, dire questo vuol dire che.
Quindi non è che dice che c'è qualcosa.
Tutto ciò che è stato creato per l'uomo, per il bene dell'uomo.
Quindi
no?
Quindi gli animali non c'è nessun problema.
Sì, perché nella pagina dell'alleanza con Noè, Genesi 9, si dice che appunto Dio dà all'uomo come cibo non solo le erbe ma anche gli animali. Mentre nei primi racconti della creazione questo non era per niente chiaro. C'era invece probabilmente la disposizione nell'alleanza con Adamo, come la chiamerebbe la Bibbia, cioè la parte più antica, c'era la disposizione, vi do l'erba dei campi,
gli alberi
da frutto, eccetera, questo. Il che può far pensare effettivamente a un anima di tipo vegetariano presente come una corrente dentro il pensiero biblico, almeno un filone di pensiero di questo tipo qui probabilmente c'era quando sono state fatte queste direttive, diciamo così. Sì, però lì non è in ballo il cibo, sì, lì si prospetta un mondo, no, dove c'è una convivenza ideale tra.
Però è vegetariano anche lì, cioè, però quando diventano vegetariani gli animali, cioè, quando il leone.
Ma lì è detto per paradosso, quindi non è una regola d'alimentazione.
No, di sicuro, cioè, a me non sembra, infatti, cioè, lì è tutto un altro.
Sì, però
il pensiero, cioè, voglio dire, l'immaginare un'era futura di pace eterna dove le caratteristiche di questa era futura comunque saranno di alimentazione vegetariana, no? Cioè dove in un'era futura di pace, come nell'Eden, diciamo, la pace comportava che l'uomo lasciasse in pace gli animali, in quest'era paradisiaca futura.
Ma lì vedi,
la pace tra gli uomini.
Lì non è in ballo il rapporto tra l'uomo e gli animali, ma tra animali feroci e animali domestici. Cioè lì si dice per dire che cambierà tutto, si dice, non si dice cambierà come il giorno e la notte, come diciamo noi, si dice che quello che era un animale feroce diventerà un animale domestico, quello che era un animale pericoloso diventerà un animale innocuo, per dire appunto cambierà tutto. Però l'immagine usata si riferisce ai rapporti tra gli animali, non tanto ai rapporti tra l'uomo e gli animali. Invece nell'alleanza con Adamo, nell'alleanza con Adamo si dice la prima, la più antica, quindi la prima creazione, perché secondo la Bibbia la prima creazione, cioè quella di Adamo ed Eva, viene poi distrutta dal diluvio, cioè è andata a finire male, il primo esperimento è andato male, è venuto fuori un aborto e quindi ha dovuto cancellare tutto, rifacciamo tutto da capo, questo è il diluvio. E allora viene il secondo, la seconda nuova creazione, che è quella di Noè, no? Il superstite del diluvio. Nel primo progetto, quello della prima creazione, quando si dice Genesi 1, dopo aver detto Dio creò l'uomo su immagine di Dio lo creò, Dio li benedisse e disse loro siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiugatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E dove si vuole sottolineare appunto la superiorità dell'uomo su ogni altra creatura come dignità, come... Subito dopo, che potrebbe sembrare, no? Soggiogatela, dominate, potrebbe sembrare, fatene quello che vi pare, no? Invece subito dopo, il versetto 29, si dice, poi Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero che produce frutto e che produce seme, questi saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo l'erba verde. Quindi non solo per gli uomini, anche per gli animali. E così avvenne, e Dio vide che quello che aveva fatto era molto buono. La formula della creazione, della prima creazione, è così. Oh. Poi viene la caduta, il peccato, l'entrata del peccato, gli uomini, l'uomo e la donna si mettono l'uno contro l'altro, i fratelli si ammazzano l'uno con l'altro, viene fuori il caos, viene fuori Caino, viene fuori Lamech, discendente di Caino, che inventa la vendetta, e poi viene fuori il disastro. Dio si pentì, capitolo 6, di quello che aveva creato, perché dice la terra era corrotta e piena di violenza, ogni uomo aveva pervertito la sua condotta. Allora Dio si pentì e disse a Noè, ho deciso di farla finita con l'uomo, perché è venuto fuori il contrario di quello che volevo. Allora ho deciso di distruggere tutto, piazza pulita, tu fatti un'arca, eccetera, eccetera. Viene il diluvio, inonda tutto, distrugge tutto, passano 40 giorni, ritorna l'arca ad approdare, escono dall'arca e si fa la famosa alleanza dell'arcobaleno, l'alleanza tra Mosè, tra Dio e Noè, la rifondazione della creazione. E Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. La stessa formula della prima creazione, si vede bene che è un doppione, no? Il timore e il terrore di voi, sentite che questo non c'è nella creazione, il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. Quanto si muove a vita, quanto si muove e a vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già vi ho dato l'erba verde. C'è un passaggio. Soltanto, si mette un limite, soltanto non mangerete la carne con dentro il suo sangue. E quindi bisogna far uscire il sangue per poter mangiare la carne. Questo è l'unico limite.
Perché? Ammazza la moglie, la deve mettere a scolare.
Perché si dice il sangue è la sede della vita, la vita è la mia, quindi voi non toccate la vita perché la vita appartiene a me. Vuol dire mettere come, cioè inculcare come con i mezzi della cultura di allora, inculcare che il diritto, l'uomo ha diritto di il padrone, tra virgolette, no? Di tutto ciò che esiste, tranne che della vita. Cioè, come si era detto nella prima creazione, no? Ha messo l'uomo nel giardino dell'Eden, Genesi 2, tutti gli alberi sono vostri, tranne uno. Che vuol dire? Tu sei libero, tranne che davanti a me. No? Dai il limite di essere un uomo, sei tuo, non sei Dio. No? L'albero della conoscenza del bene e del male, voleva dire questo, no? Qui lo stesso, quando si dice, va bene, io ti do tutto a tua disposizione, tranne una cosa. Che vuol dire appunto tu hai un limite.
Tipo la creazione artificiale, no? La nascita delle persone attraverso, no, l'embrione, queste cose.
La procreazione artificiale. Sì.
È per questo che ti dica, perché io pensavo, no, il fatto che si dice, per la volontà mia potrebbero nascere anche i figli dei sassi, no? Questa cosa qui, cioè noi come la dobbiamo prendere, la lettera, oppure pensare magari che la scienza è una cosa anche in funzione di Dio? Perché io pensavo tipo anche il fatto che in fondo la vita è la sua, però noi ci curiamo quando stiamo male. Per cui la scienza è a servizio dell'uomo, perché naturalmente non concependo tutte quelle che sono le cose che vanno fuori, tipo donne di 70 anni, oppure coppie di omosessuali che vogliono avere.
A parte che una volta che hai stabilito il principio non puoi più fermarti di fronte alle conseguenze. I principi una volta stabiliti sono universali. Ma a parte quello, qui non si tratta di curarsi, non confondiamo una cosa con l'altra.
Se prendiamo la sterilità come una malattia, sì.
Un momento. La sterilità come una malattia vuol dire fare in modo che la sterilità venga curata, se è possibile curarla, ma non confondiamo col curare la sterilità come un dato di fatto, con fare in modo che la sterilità come dato di fatto non ci sia più. Come?
E non è uguale.
Come? No, non è uguale. Perché se come fare in modo che la sterilità non ci sia più vuol dire intervenire mediante le cosiddette tecnologie genetiche sulla origine della vita, questo significa che quel famoso albero della scienza del bene e del male non c'è più, quel famoso limite della vita e la mia tu non la tocchi, non c'è più.
Io non capisco il confine, perché io penso, per esempio, una coppia sposata giovane, mica di 70 anni, però giovane, che vuole avere un figlio e non ha la possibilità perché magari non si riesce a curare la sterilità, non ha il diritto di essere, non ha il diritto di essere padre e madre.
Perché il diritto? Essere padre e madre è un diritto? Questa è la domanda di fondo. È un diritto o è un dono?
Ma non si può avere dono anche con attraverso...
No, se tu il dono lo pretendi non è più un dono.
Questo lo pretendi anche quando non c'è la possibilità, non la puoi e la puoi curare, allora dici vabbè io lascio così perché si vede che Dio vuole così da me. Ma anche quando tu la puoi curare.
Che
ho capito, mamma, mi sembra quasi la stessa cosa.
Ma non è la stessa cosa, è esattamente testa, il contrario.
A me mi sembra la stessa cosa, perché
se è possibile superare un stato sistemi che non sono quelli che Dio ha previsto, non pure la sterilità, scavalchi.
Non tanto perché Dio ha previsto, ma Dio ha previsto perché, appunto, non succeda che tu, invece di essere amministratore, pro creatore, quindi amministratore di una cosa che non è tua, invece te ne impadronisci, cioè vuoi fare il padrone. E allora non è in gioco la vita, la sterilità o tutte le storie che adesso si dicono, è in gioco un'altra cosa. E cioè l'uomo è il padrone assoluto dell'uomo. Questo è la assolutizzazione dell'uomo, quindi la divinizzazione dell'uomo, quindi l'idolatria. Questo è in gioco. E se è in gioco questo, non c'è verso di scambiare questo con il bene dell'uomo, la salvezza dell'uomo, la cura. Queste sono tutte ipocrisie. Chiamare queste cose in questo modo è l'ipocrisia culturale dietro la quale si nasconde, naturalmente per i cucchi o per la gente in malafede, ancora non la cura, ma l'assolutizzazione o la divinizzazione dell'uomo, che è tutto un altro paio di maniche. Le cosiddette tecnologie genetiche, quando ci vengono presentate come la scienza, questa è ipocrisia culturale, non è la verità. Questa è l'ipocrisia con cui si cerca di presentare come bello ciò che invece non solo non è bello, ma è soltanto destinato a produrre delle deformazioni dell'uomo e a dare all'uomo un prepotere sull'altro uomo che nessuno fermerà più. Quando si assolutizza l'efficienza con la scusa della scienza, non è la efficienza rispetto all'inefficienza di cui si sta parlando. Quello che si assolutizza è il potere dell'uomo sull'uomo. Chiamiamo le cose col loro nome. Perché se il potere dell'uomo sull'uomo è sconfinato, senza alcun limite, vuol dire che diritti e doveri non esistono più e che ogni uomo è Dio. Ti saluto. Dopo possiamo parlare di scienza, di cura, di quel che ci pare. Sotto si nasconde il maligno, la malignità personificata, l'idolatria, il peccato e basta. Punto e basta. Non si chiamano con altri nomi.
Però vedi, su tante informazioni, chiamiamole così, che riceviamo, tanti input che riceviamo, sì, non è sempre chiaro.
Esiste l'ipocrisia culturale.
Non è così chiaro distinguere, perché vedi, da una parte ti senti dire queste cose, dall'altra il Papa che dice no alla procreazione artificiale, però io se ti devo dire perché l'ho capito o perché non l'ho capito, Non l'ho capito, infatti te l'ho dovuto chiedere, perché infatti ho pensato di voi perché, scusa, se c'è la possibilità non si può. Non è sempre chiaro arrivare.
Perché le cose, come il modo, come un giornale, ad esempio, ti presenta un intervento del Papa, è sempre con l'ottica che il Papa è quell'imbecille che proibisce ciò che invece è sanamente ottenibile con l'intelligenza umana. Il Papa è il rappresentante di quell'oscurantismo ecclesiastico che, come sempre e da sempre, vuole fregare gli uomini. Questo è il sottinteso che c'è in questa cosiddetta informazione. Allora, chi ci casca significa che è un ingenuo, come minimo. Cioè non si rende conto che di fronte all'informazione si deve porre in posizione critica e non beccona. Non si rende conto che i giornali scrivono non in maniera neutra, ma sotto l'ombrello di un'ideologia.
Ma no, vedi, non è che uno non è critico, perché io molte volte mi rendo conto di queste cose, però non riesco a capire le cose sotto che ci stanno.
Apposta.
No, ma no, il perché a volte non è così chiaro, anche quando il Papa fa gli interventi, forse poi saranno tagliati, quello che vuoi, però io no, a volte non ci arrivo a capire il perché di certe cose.
Innanzitutto, quando il Papa fa gli interventi, prima di tutto, prendiamo l'abitudine di leggerli, invece che di sentire come ce li presenta Tizio, Caio, Sempronio. Sono pubblicati.
Dove?
Dappertutto.
Ho trovato sempre delle pubblicazioni.
Ogni volta che esce un pronunciamento viene immediatamente stampato da almeno tre editrici, che sono tutte sul mercato.
Esempio?
LDC. Edizioni Deoniane, Paoline, per esempio, sono tre editrici che tutte e tre in concorrenza pubblicano lo stesso documento.
Però questo per i documenti, non tutte le volte che parlo, cioè, non tutte le volte che parlo.
No, ogni documento, ogni documento. Dopo c'è anche qualcuno che raccoglie anche tutti i discorsi che fate, però quelli li raccoglie in genere un po' per voce, per fascicoli, come dire. C'è anche chi fa questo.
Ogni discorso importante è pronunciato come minimo nell'avvenire, questi qui li porti i discorsi principali.
L'avvenire non li riporta sempre tutti. Non
sì, importanti.
I documenti sì, fa un inserto e li riporta.
Discorsi, cioè ad esempio,
sì, ma integralmente io dico.
Anche.
Integralmente i discorsi abituali, per esempio quelli del mercoledì, non vengono riportati integrali.
No.
Vengono riportati i documenti ufficiali, quelli sì, fanno un inserto di solito. Chi è che riporta se il giornale, l'unico giornale che riporta integralmente ogni discorso è l'Osservatore Romano. Questo sì, come giornale però esiste solo quello.
Scusate, ma si trova in
edicola. L'Osservatore Romano si trova anche in edicola.
Io forse non ci ho mai fatto caso. Probabilmente.
Con priorità, se sa che...
No, io non voglio. Stai tranquillo.
Adesso l'unità è
tu. Pesce nell'Osservatore Romano.
Comunque, quel filone lì che fine ha fatto, insomma, se nel Nuovo Testamento è andato perso.
Non mi risulta che rimbalzi.
Che rimbalzi da qualche parte.
Qualche parte dopo. Ma forse nei libri sapienziali, che sono un po' contemporanei, però altrove non mi risulta.
Che filone è perso?
Quello vegetariano.
Filone vegetariano.
Ah.
Invece quella
che come sensibilità con quell'altro spara.
Prima fate il contorno e dopo date il comparato.
Ma che mangiano carne tagliata sulla
sì, sì, ma io
cucinato,
certo. Però ho
anche ucciso.
Non sei convinto?
Esatto, sì.
Del macellare.
Ucciso
è questo qui, vero?
E sono
anche cucinato
oltre che ucciso. E sono l'acido diversamente ogni giorno?
E non è kosher, cioè non è, come si dice? Non è.
Non è?
Non è secondo il rito.
E se uno non lo sa, chi mangia quella cosa così?
Un ebreo osservante lo sa, e lo pretende.
No, ma noi
a me,
cristiani,
a me, noi non abbiamo
un testimone, diceva, alimentare.
Un testimone diceva, mi ha ordinato l'agnello, però ha detto mi raccomando, si è raccomandato. Non è che l'ha voluto, ci ha detto deve essere inventato l'agnello, non ha detto,
no,
tu non lo fai così, io gli dico, vai, dici, dici, come faccio a segnare senza scanarli, no? Comunque, lui me lo fai così, io non voglio che ci sia sangue per carità di un signore.
Esatto.
Non scambio come stanno tutti, stai tranquillo, basta. Ti sei raccomandato.
Infatti, se me lo leggevo...
Però non è venuto, non è stato qui a vedere, se diciamo onestamente. Non è che è venuto tu, io fidato. Vengo lì, si è fidato. Ci conoscevamo già, era un paio d'anni che
veniva. Perché si è fidato.
Si è fidato. Te,
se no,
se no, poi sarebbe anche venuto a vedere. Sarebbe all'inizio l'aveva messa che lo, possiamo farlo così, e io li faccio tutti così. Beh, allora dopo non è venuto, sono venuto solo a prendere, però ha voluto, ha capito?
Sì, sì, vuole sta garanzia, sì. Ma questo è una tradizione giudaica.
Che vale anche per noi.
No, noi non abbiamo vincoli alimentari. Come dice Paolo, tutto ciò che è cibo basta tutto, prenderlo tutto con la preghiera di benedizione e basta. Dice, preghiera di benedizione come dono di Dio e basta. Non ci sono disposizioni alimentari. Invece ci sono nell'Antico Testamento. E quindi tutti coloro che sono giudei osservanti, testimoni di Geova, sono una setta giudaica, fondamentalmente, quindi hanno questa...
Perché sono una setta e non una religione?
Perché
intanto fanno capo Dio e Cristo.
Sì, ma ad esempio Cristo non ha niente a che fare con l'Italia, è una sola ed è un monoteismo ebraico tradizionale rigorosissimo, è una sola.
Non voglio di non credere, però
no, no, bisogna leggere i loro testi, ecco. Non è che bisogna credere, bisogna leggere quello che dicono loro. Questa è la loro posizione su Cristo, ma a parte Cristo il problema è che sono setta perché sono fondamentalisti, esclusivisti, cioè non esiste possibilità di estendere universalmente una dottrina, no,
con loro non si cambia
una dottrina che è esclusivista fondamentalista. Allora tutto ciò che è esclusivista fondamentalista è settario, quindi una setta giudaica. Perché? Perché la maggior parte dei loro principi sono antico testamentari, cioè è prevalente la concezione di Dio e del comportamento dei credenti, è prevalente l'impostazione antico testamentaria. Non c'è il Nuovo Testamento che fa da...
Sì, sì, lì non ci sono né commenti né niente.
Non solo, ma il Nuovo Testamento non fa da chiave di lettura dell'Antico. Viceversa, è l'Antico che fa chiave di lettura del Nuovo. Allora sono un aspetto chiaramente giudaico. C'è una differenza tra giudaismo e cristianesimo, la prima volta che è avvenuta dopo il 70, quindi nel primo secolo d.C., su che cosa si è giudicata? Su questo, cioè... Se era l'Antico Testamento che determinava la lettura del Nuovo e quindi i cristiani erano nient'altro che un movimento dell'ebraismo precedente, oppure il rovescio, se era il Nuovo Testamento che determinava la lettura dell'Antico e allora era l'Antico che era discepolo del Nuovo, cioè insomma chi era più
il
Mosè,
però ha tirato a rimorchio il vecchio.
La questione è questa: chi è più grande, Mosè o Gesù? Se è Mosè, Gesù è nient'altro che un discepolo di Mosè. Se è Gesù, è Mosè che è un preparatore di Gesù. È un altro paragone che si ribalta la frittata, no? Il rapporto, il peso.
Mosè era più grande, sicuro.
E
l'età.
Anche di più, anche di più, anche mille. Quindi,
c'è da ridere.
Quindi si dice che è un accento giudaico.
Due volte per la mani.
Bene, vogliamo concludere?
Sì. Ma che
Allora, la prossima volta abbiamo il capitolo
9,
undicesimo intero.
Che ti piacerà molto.
Undicesimo intero. Sei top, sei pregato di spiegare come senti che fa pietà.
Non c'è come
mi dispiace che non vi piaccia, ma non posso farci niente.
Qual era quello di stasera?
Per il 9 aprile.
Facciamo solo l'11 da.
Sì, perché vedo che, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
E lì per quanto? Che sono 16 in più?
Finiamo addirittura prima.
Dopo facendo il ripasso. Sì.
Eravamo a pagina 336.
E siamo partiti dal 33. La metà non sono per le posizioni.
Allora, vediamo di concludere la pagina del Vespro, collegandola con quello che abbiamo detto, ascoltando prima e prima, perché sono tutti nello stesso ambito. Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome. Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo. Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
Cristo, sorgente inesauribile di fortezza. Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti,
perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.
Tu che hai sfamato le folle del deserto,
insegnaci a condividere le nostre risorse, condividere quello che è necessario.
Fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale.
Abbiano ora il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.
Dona vita e risurrezione ai nostri fratelli defunti.
Quanto verrai per essere glorificato in tutti i credenti.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Accolti alla tua presenza, oh Dio, invochiamo la tua misericordia, fate risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre note. O Dio che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e con